Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Fortunatamente l'induismo non è una religione di Stato, perciò i santoni non sono pericolosi. Mentre i loro fedeli li ammirano, ma mica tanto poi, c'è sempre un musulmano, un buddista o un cattolico che li guarda con compassione, ironia o curiosità. È un fatto comunque che in India l'atmosfera è favorevole alla religiosità, come dicono anche i referti più banali. Ma a me non risulta che gli indiani siano molto occupati da seri problemi religiosi. Certe loro forme di religiosità sono coatte, tipicamente medievali, alienazioni dovute all'orrenda situazione economica e igienica del paese, vere e proprie nevrosi mistiche che ricordano quelle europee, appunto, del Medioevo, che possono colpire individui o intere comunità.
Pierpaolo Pasolini, L'odore dell'India è il titolo del libro. Diario di un viaggio durato 6 settimane. Alla fine degli anni 60. Poi tornerà per i sopralluoghi prima di girare il film Il fiore delle mille e una notte. Molte cose sono cambiate. L'induismo, per esempio, non è poi così pacifico. Fino al 21 gennaio resterà aperta a Lugano la mostra Sulle vie dell'illuminazione. Il mito dell'India nella cultura occidentale 1808-2017. Gli scrittori che hanno preso la via dell'India sono tantissimi. Ma c'è anche l'inverso. Il fascino esercitato dall'Occidente nella cultura del subcontinente indiano. Molti scrittori, a cominciare da Salman Rushdie, scrivono in inglese e adottano la forma romanzo. Ne parleremo tra poco con Anna Nadotti, che li conosce bene e ne ha tradotti parecchi, tra cui Amitav Ghosh, Anita Desai, Sukhetu Mehta, Vikram Chandra. Nell'una e nell'altra direzione i libri sono galeotti. Da Esperimento con l'India, cronaca del viaggio di Giorgio Manganelli nel 1975.
In Siddhartha si muore vicino a fiumi allegorici, e in generale si sente dovunque un profumo struggente di legno di sandalo. È pieno di maestri e di discepoli, di esperienze e di illuminazioni. È ascetico e carnale. Ci si scorda che esistono gli escrementi. La cosa sembra nobile, ma alla lunga sarà onesta? Ci sono anche i mendicanti in Siddhartha, mi ricordo, e i monaci. Ma non saranno delle parti distribuite in un copione lindo e pulito? Entrare a Bombay provenendo dall'aeroporto dà la sensazione di conoscere un qualche grande corpo penetrandolo dallo sfintere, già che non v'è dubbio che il lungo itinerario che mi porterà al centro di Bombay, che si trova in periferia, ha attinenza con l'ano e le pudende della città. Si passa attraverso una doppia o tripla fila di casupole messe assieme con pezzi di lamiera, legni, tele, ma casupole non sono, piuttosto tane mobili, covili erratici. Su una serie di questi posatoi qualcuno ha con bizzarra ilarità dipinto dei festosi sintomi religiosi. Il tassì passa attraverso questi luoghi umani, ignorato, come attraverso un muro di pazienza secolare, una pazienza piagata e non avvilita. La sensazione che provocano queste casupole infime, sudice, infette, barcollanti tra rigagnoli e immondizie è stranamente liberatrice. Non c'è alcun tentativo di velare, di nascondere, di eludere. La fondamentale sporcizia dell'esistere, la sua qualità escrementizia e torbida, viene vissuta con pacatezza. Io vengo da un continente di gabinetti candidi e mi trovo lanciato nel cuore di un mondo che non paventa di sfoggiare i propri escrementi. Questo mondo, lo scopro ora, una volta per sempre, non è accidentalmente sporco, lo è in modo essenziale, costante, pacato.
राधा कैसे न जले, राधा कैसे मधुबन में भले कान्हा किसी को पीसे मिले.
Le linee d'ombra è il titolo del primo romanzo di Amitav Ghosh, nato a Calcutta nel 1956. La linea d'ombra era un racconto di Joseph Conrad, 1917. E in un'intervista, anni fa, Amitav Ghosh aveva avuto parole di lode per la scrittura, non il cinema, di Quentin Tarantino. Anna Nadotti.
Quando in un vecchissimo saggio, ma sempre molto attuale, parlava dell'opera di Foster e si metteva a specchio, tanto Foster ha subito la fascinazione dell'India e ha sottolineato alcuni aspetti di esotismo che caratterizzano peraltro tutti i viaggiatori dell'Ottocento e di buona parte del Novecento, chi dal subcontinente indiano si è spostato verso l'Occidente ovviamente ne ha quantomeno sentito, se non subito, il fascino. Su questo poi si dovrebbero fare delle distinzioni, perché sono diversi gli atteggiamenti verso l'Occidente di quelli che furono i figli della mezzanotte, grande libro di Rushdie che parla appunto del 47, dell'anno dell'indipendenza, ma anche della divisione del subcontinente, e quelli che sono i nipoti della mezzanotte. Ormai ci sono anche i pronipoti della mezzanotte. Bisogna tener conto anche di queste scansioni temporali. I primi scrittori, diciamo che dall'India sono venuti in Occidente, tanto erano pochissimi, mentre c'erano i mercanti, e dovremmo mescolare un po' diverse categorie di persone che viaggiavano e si spostavano. In questo senso è molto importante e utile per capire un po' tutta l'opera di Ghosh, che ci presenta un mondo estremamente variegato, multiforme, di persone che si spostano da est verso ovest, da ovest verso est, che vanno e vengono, e certamente le figure dei mercanti e le figure dei marinai, dei comandanti delle navi, sono sicuramente centrali in tutti i suoi romanzi. Nel suo primo libro, Le linee d'ombra, un giovane indiano, un diciottenne, che arriva a Londra per la prima volta a studiare, conosce Londra meglio di tutti gli inglesi con cui ha a che fare, perché ne ha studiato le mappe in maniera quasi ossessiva. Quindi lui si muove nelle strade di Londra con una naturalezza, con una consapevolezza che lascia sorpresi tutti i suoi coetanei e non solo i suoi coetanei inglesi. Ed è proprio il rovesciamento di quel famoso specchio in cui molti occidentali hanno voluto vedersi andando in Oriente, e lui lo rovescia e dice: noi vi conosciamo per tante ragioni, vi abbiamo letti, vi abbiamo visti, vi abbiamo osservati e vi abbiamo anche molto amati, perché comunque questo giovane uomo che si muove per le strade di Londra, la Londra del periodo della guerra, la conosce e anche la ama. Secondo me è interessante notare questo rapporto di conoscenza e anche di tentativo di capire, che secondo me è molto più forte da parte di chi è venuto dall'India verso l'Europa e poi anche verso gli Stati Uniti, che non il contrario.
Non fa più scandalo neppure l'uso dell'inglese, la lingua dei colonizzatori.
Intanto teniamo conto che da un certo momento in poi è diventata l'ennesima lingua indiana. Questo è un dato di fatto, lo rivendicano, d'altra parte è comprensibile, nel senso che è stata certamente la lingua dei dominatori dell'impero coloniale, ma è stata una lingua che gli indiani e le indiane che hanno scritto da allora hanno usato con una libertà e una sonorità straordinaria. Interessante ricordare quel che diceva Rushdie parlando di Anita Desai, dice: la nostra grande scrittrice inglese, poi parla di Jane Austen e dice quella grande scrittrice indiana, rovesciando in maniera non polemica ma ironica il modo di voler sempre collocare dentro un'origine gli scrittori, che quando invece sono grandi scrittori, grandi letterati, in realtà hanno una produzione, una lingua che appartengono a tutti. Ecco, Anita Desai, che tra l'altro era trilingue in qualche modo, avendo una madre tedesca, un padre bengali ed avendo studiato in una scuola inglese, tra l'altro Anita Desai conosce perfettamente tutta la grande poesia urdu, che è la grande tradizione del subcontinente, ed è uguale questo per l'India e per il Pakistan, per esempio. Ecco, Anita Desai per esempio cita con assoluta libertà e indipendenza, a volte non ricordando dove l'ha preso, la grande poesia inglese e la grande poesia Urdu, come qualcosa che le appartiene nello stesso modo. E la fascinazione nei confronti della lingua è data anche dal fatto che questa lingua inglese si presta assai più dell'italiano, per esempio, a delle forzature, a delle contaminazioni, parola che non mi piace perché fa pensare alla malattia, ma invece proprio a delle forzature per cui si cambiano alcune desinenze, si modificano a volte le radici dei nomi e ne viene fuori una sonorità che è veramente appartiene nel subcontinente.
A volte l'ispirazione viene da un romanzo italiano.
Il primo libro di Kiran Desai si intitolava La mia nuova vita sugli alberi, che era un'opera prima con tutte le caratteristiche di originalità e anche un po', se vogliamo, di ingenuità delle opere prime. È un libro influenzato profondamente dal Barone Rampante di Calvino. È un romanzo di formazione, mentre cresce osserva da un ramo in qualche modo, esattamente come la mia generazione per esempio ha letto Calvino quando faceva il ginnasio, e uno immaginava come fosse vedere dall'alto tutto quello che succedeva sotto. Quindi è un immaginario in qualche modo comune. Tuttavia Kiran Desai riconosce l'importanza di Calvino nella sua formazione.
Avevamo lasciato Giorgio Manganelli a rimuginare su Ermanesse e sullo sporco di Bombay. Ecco un altro paio di scorci.
Qualche mucca magra ed errabonda gironzola per la strada, evitata con cura dai tassì, e mi sembra una di quelle goffe, massacre edicole che si trovano in campagna o negli angoli dei vicoli romani o napoletani. Ma cilente, ma pacate, lievemente surreali, le mucche conferiscono alla selva umana una pia lentezza, una sfaticata e misteriosa delicatezza. Lo spiazzo davanti all'albergo è fitto di mendicanti. Abbondano, specie i bambini, che ti seguono con il loro pigolio di zanzara, tenaci, insistenti, pacati, come chi ha tutto il tempo per vivere e per morire, anche in una serata. Vi è qualcosa di strano in quel modo di chiedere l'elemosina, qualcosa di spurio, quasi un trucco. Per carità, la miseria, le malattie sono tutte vere, ma sono anche qualche cos'altro. Cerco di capire quali sentimenti tenti di sollecitare in me il mendicante. L'occidentale è sentimentale, lo spettacolo della miseria lo commuove, sì, questo è vero, ma non è tutto. Osservo con cura i miei mendicanti e vedo che gli indiani li ignorano, e praticamente i mendicanti ignorano i loro meno sventurati concittadini. Lo straniero è sentimentale, vero, ma c'è dell'altro. Una sera un ragazzetto che mi seguiva pazientemente da almeno 20 minuti mi sussurrò che se gli davo qualcosa mi avrebbe lasciato in pace. Erano le prime ore del mio soggiorno indiano, ero ancora ingenuo. La mia idea era che bastasse evitare il mendicante per fargli capire che non era il caso di insistere. La prima sera avevo cambiato strada 2 o 3 volte per eludere un mendicante che ambiva a specializzarsi nella mia elemosina. Quale errore! Il mio, intendo. Cambiando strada per eluderlo, gli avevo fatto capire che ero a disagio e che dunque valeva la pena di insistere.
Sukhetu Mehta, scrittore e giornalista che vive a New York, ha dedicato a Bombay uno straordinario libro intitolato Maximum City, la città degli eccessi. Dice Bombay, sfidando le ire degli Hindu che l'hanno ribattezzata Mumbai, perché la città fu fondata dai portoghesi, il nome fa riferimento alla baia. Ecco come Sukhetu Mehta racconta i grandi caseggiati popolari.
La nostra mente è come un bambino, spiega Sanil. La nostra mente non accetta di vivere da nessun'altra parte, proprio come i tuoi figli non accetterebbero di vivere in uno slum. I miei bambini possono bussare alla porta del vicino a 1 di notte e gli danno da mangiare. Se non gli piace il riso col dal della mamma, vanno dai vicini. Se invece i tuoi figli vanno a bussare alla porta dei vicini a 1 di notte, tu li prendi a sberle, gli dici che non si fa. Non vuoi che il vicino pensi che non puoi permetterti di nutrirli. Tutte le comodità è un'espressione usata nelle pubblicità delle agenzie immobiliari per descrivere servizi quali l'acqua corrente, l'ascensore, una cucina moderna. Ma il significato cambia se si parla di uno slum. Quando torni dal lavoro, puoi fermarti in strada a parlare con gli amici. Se diciamo ai vicini che dobbiamo andare all'ospedale, si offrono subito di accompagnarci. I gabinetti in comune, spiega Sanil. Quando vai al gabinetto, sei costretto a vedere le facce di tutti. Dici: «Ehi, salve, sono 2 giorni che non ti vedo». E poi c'è l'acqua. Le donne vanno a riempire i secchi alla pompa dell'acqua e chiacchierano. «Mio nonno è malato. Ho un figlio al villaggio, è alcolizzato». Nei condomini, al contrario, i gabinetti sono separati. Nei condomini si parla dell'aria condizionata dei vicini, che hanno appena installato un nuovo condizionatore in camera da letto, oppure un nuovo pavimento di marmo. Alla pompa dell'acqua, la conversazione è sulla suocera che è arrabbiata con la nuora perché ha cucinato per 6, quando in casa sono solo in 5. In un condominio, conclude Sanil, la conversazione è ad alto livello.
La pulizia è il grande problema dei gabinetti.
La Banca Mondiale aveva inviato a Bombay un gruppo di esperti per risolvere il problema dei servizi igienici. La soluzione proposta dalla banca fu di costruire 100.000 gabinetti pubblici. Un'idea assurda. Le ho viste, le latrine degli Islam. Non ce n'è una che funzioni. La gente fa i propri bisogni tutto intorno perché i pozzi sono otturati da mesi o anni. Costruire 100.000 gabinetti pubblici significa moltiplicare il problema per centinaia di volte. Gli indiani non hanno lo stesso senso civico degli scandinavi, per fare un esempio. Lo spazio che ognuno mantiene pulito coincide con i limiti dello spazio che ognuno chiama proprio. Nel mio stabile, l'interno degli appartamenti è immacolato. Viene spazzato e lavato una o anche 2 volte al giorno. Gli spazi comuni, ingressi, scale, pianerottoli, cortili, sono macchiati da sputi di betel.
Le ricchezze sfrenate. È sempre su che tu metta da Maximum City.
Il denaro è Dio, mi dice Sanil. È stato in locali più eleganti di questo. Una volta è andato a pranzo al Taj Hotel. Conserva ancora la ricevuta, 2.400 rupie, e la mostra agli scettici. Chi a Bombay cerca di conquistare posizione o ricchezza utilizza quell'albergo, quella roccaforte dell'impero, come segno o misura della propria ascesa nella società cittadina. Il Taj è nato da un affronto. Il suo fondatore era stato infatti allontanato da un albergo di lusso. Più che un albergo, è un banco di prova per l'ego. L'atrio e i bagni del Taj rispecchiano la propria autostima. In teoria chiunque può sfuggire alla calura e sedersi sui divani riccamente ornati della lussuosa lobby tra miliardari arabi e donne di mondo o approfittare delle scintillanti toilette. Ma bisogna essere capaci di proiettare la propria intima sicurezza sui numerosi portieri e custodi dei bagni. Bisogna convincersi di appartenere a quel luogo per convincere gli altri che vi apparteniamo veramente. E allora ci si rende conto che il custode più severo è dentro di noi.
Anna Nadotti non ha tradotto solo scrittori anglo-indiani, ha tradotto anche Virginia Woolf. C'è di che regalare una curiosa appendice al discorso fatto fin qui.
Quando io ho ritradotto in questi ultimissimi anni La signora Dalloway e Gita Alfaro, ho fatto una cosa che non avevo fatto nelle mie precedenti letture, e cioè ho guardato quante volte Virginia Woolf cita l'India, gli indiani, gli anglo-indiani, e in Mrs. Dalloway lo fa 37 volte. Se uno osserva quanto in tutti e due i romanzi lei è attenta a quel lontano vicereame, si nota anche proprio l'attenzione di un certo tipo di inglesi per le colonie, che è del tutto nuovo ed è molto, beh, certo, Virginia Woolf è Virginia Woolf, e c'è proprio una consapevolezza anche della durata degli eventi terreni che è straordinaria, che lei lega ogni volta all'India, le lontane pianure dell'India, e lei è ben consapevole che da lì vengono ricchezze che con la fine dell'impero finiranno. Abbiamo affidato a Anna Nadotti le segnalazioni di questa puntata. Citerei un saggista che è Pankaj Mishra. I suoi contributi sono spesso pubblicati da internazionali, ma è pubblicato in Italia da Guanda. e c'è un suo libro La tentazione dell'Occidente, ed è proprio un'analisi del tipo di fascino che India, Pakistan e dintorni, come recita il sottotitolo, esercitano, in che modo attira le persone e anche le istituzioni dell'area. Il tentativo di diventare moderni nello stesso modo in cui lo è diventato l'Occidente. È un libro interessante e problematico. Tra i narratori, Jhumpa Lahiri, di cui ricordo quel meraviglioso suo primo libro che è L'interprete dei malanni, che erano 7 racconti a mio avviso perfetti, che dicono moltissime cose sul rapporto fra Occidente e Oriente, diciamo, ma poi ci sono dei romanzi interessanti suoi. Citerei Arvind Adiga, lui vive a Bombay, è un 37enne e ha uno sguardo molto ironico e molto autoironico, però ci racconta l'India di oggi in un modo molto interessante. L'ultimo suo libro è appena uscito e si intitola Selection Day ed è un libro in cui il cricket viene usato per raccontare moltissime cose del paese, perché il cricket ormai arrivato dall'Inghilterra oggi lo si gioca molto meglio in India e in Pakistan. Ricorderei poi Neil Mukherjee, un autore anche lui di questa generazione, 35enne, il quale racconta l'India violenta e in questo modo sfata anche una serie di miti, qui l'India è sostanzialmente solo un luogo di meditazione, di riflessione e di pace come è stato, ma lo è stato molto nel pensiero gandhiano. Gandhi meriterebbe anche di essere riletto bene oggi, ma certamente l'India è anche luogo di terribili conflitti in questo momento, in parte causati proprio dalla storia coloniale e postcoloniale. E poi citerei uno scrittore pakistano che è Mohsin Hamid, che scrive sia saggi sia romanzi, e lui è conosciuto, credo, da molti anche perché dal suo primo libro, Il fondamentalista riluttante, è stato tratto un film di successo. Il libro merita senz'altro di essere letto.
Anche un po' di poesia.
Una poetessa indiana, Sujata Bhatt, di cui è stato pubblicato da Donzelli in Italia a cura di Paola Splendore, un libro secondo me di poesie magnifico che si intitola Il colore della solitudine. C'è tutta l'India nella possibilità di colorare la solitudine senza con ciò sconfiggerla, e lei scrive in inglese, in tedesco e in hindi e scrive straordinarie poesie. Ci sono tutti i temi di cui abbiamo così un po' rapidamente parlato, lo spostamento, l'andare altrove, il cercare di conoscere e usare altre lingue e anche tradursi, perché in alcune cose le traduce lei. E poi vorrei citare una scrittrice, è nata a Lahore anche se poi è cresciuta in Inghilterra, si chiama Monica Alvi, Monica con la Z finale, e il suo libro, sempre pubblicato nella collana Poesia di Donzelli, si intitola Un mondo diviso, e anche qui direi che troviamo molte risposte alle domande che lei mi ha fatto e alle domande che uno inevitabilmente si fa ogni giorno, non soltanto rispetto al subcontinente, dove la poesia riesce, come dire, a mio avviso proprio con delle pennellate di parole, a dire delle cose molto importanti sugli sguardi che ci siamo dati reciprocamente fra est e ovest, fra sud e nord, e di quello che rimane, delle tracce che rimangono di questi sguardi che non sempre sono stati ricambiati.
Erano le segnalazioni di Anna Nadotti, gli ultimi titoli anglo-indiani da leggere prima o dopo aver visitato la mostra sulle vie dell'illuminazione. Una tappa del progetto Focus India che ha aperto la terza stagione dell'AC. Vi ricordo che anche questa puntata sarà sul sito di Rete2. Buona giornata, buona lettura e buonissime feste da Maria Rosa Mancuso.